ad aprire la Bibbia nel libro di Giobbe. Giobbe, capitolo 4. La pagina è, per chi usa la Nuova Riveduta, ma si possono usare anche altre versioni della Bibbia, è la 511. Il contesto è quello di Giobbe che è soggetto ad una prova, ad una serie di prove. Giobbe ci dice la Bibbia è un uomo integro, fedele al Signore, ha una bella famiglia, una situazione invidiabile per molti aspetti. A un certo punto succede qualcosa in cielo, Satana va da Dio e gli dice guarda quell'uomo, ma quell'uomo ti loda, ti serve perché sta bene. Perché guarda, è una situazione così, no? In una situazione di tale benessere per cui è normale che ti loda. Prova a togliergli un po' di cose, i beni, la famiglia, le sue sicurezze, la sua stessa vita e vedrai se ti loderà ancora. Allora Dio dice, sì d'accordo, tu puoi fare questo ma fino a un certo punto. E arriva nella vita di Giobbe, arriva una serie di prove, di difficoltà incredibili. Lui perde ogni cosa, rimane senza nulla, nudo davanti al Signore. Anche la sua stessa moglie a un certo punto inizia a dubitare della sua persona. E questa è una situazione molto forte. Giobbe è lì, incomincia a dimagrire, a essere impoverito anche fisicamente, tant'è che gli amici tre dei suoi, no, dei suoi conoscenti o d'amici arrivano da lui, lo guardano da lontano, non lo riconoscono neanche, tanto è distrutto, è provato da questa situazione. E stanno appena lo vedono, queste tre persone stanno per una settimana in silenzio, non riescono a pronunciare parola, tanto è che è la gravità, la pesantezza di questa situazione. Dopo questo incontro Giobbe fa un lamento, sì, che è un lamento molto forte, sentito, e Giobbe al capitolo 3, in cui dice Dio, ma perché? Perché mi è successo tutto questo? Qual è il motivo di fondo? Perché? Un grido molto straziante. E a questo punto, in Giobbe al capitolo 4, inizia invece la consolazione degli amici di Giobbe. Sono tre? Ora, questi qua non sono bravi consulenti, come vedremo, per cui in qualche modo, se uno volesse prendere il loro modello come esempio di consulenza biblica, sarebbe una consulenza fallimentare. A volte il counseling biblico può essere dannoso alle stesse persone. Per cui leggiamo il primo dialogo, il primo tentativo di consulenza che un uomo, Elifaz di Taman, fa nei confronti di Giobbe, ed è Giobbe al capitolo 4. Allora, Elifaz di Teman disse, se provassimo a dirti una parola, ti darebbe fastidio? Ma chi potrebbe trattenere le parole? Tu Giobbe ne hai ammaestrati molti, hai fortificato le mani stanche, e le tue parole hanno rialzato chi stava cadendo, hai rafforzato le ginocchia vacillanti. E ora che il male piomba su di te ti lascia abbattere? Ora che giunto fino a te sei tutto smarrito? Il tuo timore di Dio non ti dà fiducia e l'integrità della tua vita non è la tua speranza. Ricorda, Giobbe, quale innocente perì mai? Dove furono mai distrutti gli uomini retti? Io per me ho visto che quelli che arano iniquità e seminano i tormenti ma ne mietono i frutti. Al soffio di Dio essi periscono, dal vento della sua ira sono consumati, spenta è la voce del ruggente, sono spezzati i denti dei leoncelli, e perisce per mancanza di preda il forte leone, e restano dispersi i piccini della leonessa. Girate pagina, capitolo 5. Sempre Elifaz che parla, al verso 8. Io però vorrei cercare Dio. A Dio vorrei esporre la mia causa. A Lui che fa cose grandi e imperscrutabili, meraviglie innumerevoli, che sparge la pioggia sopra la terra e manda l'acqua sui campi, che innalza quelli che erano abbassati e pone in salvo gli afflitti in luogo alto, che sventa i disegni degli astuti, sicché le loro mani non giungono a eseguirli, che prende gli abili nella loro astuzia, sicché il consiglio degli scaltri va in rovina. Di giorno essi incorrono nelle tenebre, a mezzogiorno brancolano come di notte. Ma Dio salva il meschino dalla spada della loro bocca e il povero dalla mano del potente. Così per il misero c'è speranza, mentre l'iniquità chiude la bocca. Beato, beato, l'uomo che Dio corregge. Tu non disprezzare la lezione dell'Onnipotente, perché egli fa la piaga, ma poi la fascia. Egli ferisce, ma le sue mani guariscono. In 6 sciagure egli sarà il tuo liberatore, e in 7 il male non ti toccherà. Abbassiamo il nostro capo. Signore, siamo di fronte alla tua parola, e noi, Signore, vorremmo adesso che tuo Santo Spirito, Signore, ci accompagnasse nella meditazione, nella riflessione, nell'approfondimento della tua parola, affinché questa parola possa edificarci, farci crescere come persone, come cristiani maturi, ci possa dare, Signore, delle prospettive su di te, anche sulla nostra vita. Noi possiamo essere continuamente trasformati attraverso di essa. Il nostro servizio possa essere incoraggiato, potenziato, Signore, orientato dalla tua parola. E ti prego, Signore, assistici con la potenza del tuo Santo Spirito, dai attenzione a ognuno di noi, liberaci da ogni distrazione. Signore, fai in modo che le mie parole siano fedeli e vincolate al testo della Bibbia. Fai, Signore, che ogni cosa sia per la tua gloria e per l'edificazione e l'avanzamento del tuo regno. Nel nome di Gesù. Amen. C'è una tentazione, fratelli e amici, quando si legge il libro di Giobbe, e vi dico qual è. È quella di andare in modo molto accurato nei primi 3 capitoli. I primi 3 capitoli sono letti, studiati, meditati, masticati, tutti in qualche modo hanno una frequentazione con i primi 3 capitoli di Giobbe, perché sono i più, diciamo così, eclatanti, no? I più spettacolari. Dopo, quando si arriva al capitolo 4 fino al capitolo 38, in qualche modo iniziano questi 3 cicli di consulenza biblica, che sono molto lunghi, pesanti, e la tentazione è quella di prenderli e passare oltre, no? Fare un salto dal capitolo 4 al capitolo 38, quando Dio incontra Giobbe e spiega la sua prospettiva a Giobbe. In questo modo la nostra idea sarebbe quella, no? Quasi quasi potremmo, no, prenderli e fare una Bibbia low cost, no? Ma non è così. Perché anche se dal Giobbe 4 al Giobbe 38 ci sono dei dialoghi un po' problematici, comunque questi sono la parola di Dio. E Dio usa le parole di questi uomini, il modello di questi uomini, per istruire, edificare, orientare il suo popolo. E noi vorremmo fare un po', come dire, rispettare ed onorare la pienezza della Bibbia, e vorremmo anche, come dire, scoprire cosa Dio ha da dirci, anche in situazioni, in capitoli che non sono così facili, o immediati, o semplicemente consolatori. Per cui il tentativo che questa mattina facciamo è quello di assumere, no? Di dare, come dire, di onorare la piena autorità della parola di Dio, che completamente deve dirci qualcosa alla nostra vita, come è promesso. In un libro del 1560 in Svizzera stampano, come in Germania, le prime Bibbie, finalmente non in latino, per cui la Bibbia inizia a essere scritta nella lingua del popolo, le persone potevano iniziare ad avere la Bibbia e a leggere la Bibbia per conto loro e capire quello che la Bibbia voleva dire alla loro vita. E nel 1560, in una Bibbia che è stata stampata a Ginevra, viene data questa introduzione nel libro di Giobbe che vorrei leggere. La sua storia è un esempio di una pazienza esemplare. Perché questo uomo santo non solo fu afflitto in modo estremo verso le cose esterne, come il suo corpo, ma fu colpito e toccato anche nella sua mente, nella sua coscienza. Fu anche toccato dalle tentazioni date da sua moglie, dagli amici suoi più cari, che invece che incoraggiarlo, lo buttavano sempre più giù, lo portarono alla disperazione. Questi uomini vennero a lui con la pretesa della consolazione, eppure alla fine lo hanno tormentato ancora di più. nonostante tutto ciò, egli ha resistito ed è rimasto fedele al Signore. E questa è la storia di Giobbe. È la storia di un uomo che rimane integro e fedele, quanto tutto crolla attorno a lui. Crollano le sicurezze materiali, crollano le relazioni, crolla la sua salute, incomincia a traballare, tutto crolla, ma lui, le persone più care iniziano a voltargli le spalle, ma lui rimane integro e fedele al Signore. Che bella storia, eh? Che è un uomo di spessore, che malgrado tutto resta fermo nei suoi piedi. E ora questa è una continuazione. Giobbe al capitolo 3, se voi vedete il titolo è molto istruttivo, è il lamento di Giobbe. È Giobbe che chiede perché, Signore? Perché mi sta succedendo tutto questo? Verso Giobbe 3, verso 20, perché dare alla luce l'infelice e la vita a chi ha l'anima nell'amarezza? Perché, Signore? E questo grido è un grido fondamentale verso il quale noi dobbiamo porre tutta la nostra attenzione. Perché? Perché capite, amici, la sofferenza più grave, la sofferenza non è la sofferenza che distrugge, non è la sofferenza che danneggia l'uomo che danneggia noi stessi, ma la cosa che ci danneggia di più è la sofferenza senza un motivo. Perché se ci fosse un motivo, se ci fosse uno scopo, noi potremmo capire perché stiamo affrontando una situazione. Ma quello che dice Giobbe è perché, Signore, io non sto questionando la sofferenza o le difficoltà della vita, ma perché, dov'è il motivo, dov'è lo scopo? Dov'è il tuo disegno, no? Perché è una domanda che rimane forte, la sofferenza che distrugge, la sofferenza insopportabile è quella senza un perché. E questo è Giobbe. E questo è Giobbe che affronta e dice una domanda che fa da trama di tutto il libro. No? Come dire? No? Qual è il motivo? Noi siamo stati impegnati, Signore, ti abbiamo servito, ti abbiamo onorato, ci aspettiamo delle cose, ma perché adesso? E subito dopo, dal capitolo 4 in poi, Dio inizia a rispondere a questa domanda e ci dice una cosa fondamentale, amici, che io vorrei che noi notassimo questa mattina, ed è questa: alla sofferenza bisogna prepararsi prima, non dopo. Alla sofferenza, alle difficoltà della vita, bisogna arrivare preparati. Non si può improvvisare la gestione della sofferenza. Bisogna fare, e i cristiani dovrebbero esercitarsi a incoraggiarsi gli uni e gli altri, a fare in modo, a edificarci gli uni e gli altri, in modo che qualunque siano le circostanze, le difficoltà che io e te andiamo a incontrare nella vita, noi siamo pronti. Prepararsi, edificarsi, significa proprio questo. Vuol dire costruire una vita, delle vite, che siano solide anche quando arriva la tempesta. Fare in modo che anche quando arriva il buio più fitto nella nostra vita, le nostre mani possano prendere le mani sicure di Dio, perché già sappiamo che le mani sicure di Dio sono lì. Alla sofferenza ci si deve preparare. Non ci si può, noi non possiamo improvvisarci gestori o manager della sofferenza, perché poi ci crolla tutto, siamo confusi, non abbiamo più la bussola la devi conoscere prima che ti succeda qualcosa, perché sai certo che prima o poi qualcosa succederà anche nella tua vita, perché siamo mortali, siamo finiti. Stoccarda, 1945, c'era un pastore che camminava nella piazza principale. Era tutta una collezione di macerie. La sua chiesa erano sassi su sassi. Non c'era nulla, era molto nella disperazione più fitta. Che diceva: Signore, cos'è il mio ministero? Io ho predicato il Vangelo in questi anni oscuri e c'è distruzione ovunque. Macerie ovunque. Dove sono le persone? Cosa è servito quello che io ho fatto? L'aiuto, l'impegno, non è servito a nulla. A un certo punto arriva una donna, è una storia vera. Arriva una donna che lo intravede mentre cammina nella piazza e lo ferma. Dice, sacro pastore, volevo ringraziarla. Perché proprio ieri, qui c'è stata un'esplosione di una bomba, no? Ed è morto mio marito. Questo è l'unico cappello, è l'unica traccia che è rimasta della sua persona. Non c'è più niente. È stato tutto spappolato, distrutto. Io volevo ringraziarla, pastore, perché il giorno prima era in chiesa con me e lei ha parlato del credente che si prepara alla morte. E io sono sicuro che quel sermone per lui è stato fondamentale perché è arrivato pronto alla presenza di Dio. Amici, è così. Bisogna prepararsi. Noi spesso cristiani siamo tra i primi che viviamo nella rimozione della morte, delle difficoltà. Pensiamo di essere immortali, che tutto ci andrà sempre bene. Non è così. Io e te moriremo, affronteremo la malattia, le difficoltà, diventeremo vecchi, malandati, forse incontreremo la solitudine, forse tutti si volteranno dalle nostre spalle, forse ci accuseranno di cose false. Non importa. Noi dobbiamo essere pronti, prepararci. Prepararci, essere pronti a ogni evento che possa succedere nella vita, perché Dio ci proteggerà e dobbiamo essere consolati da questo. E io mi chiedo, amici, no, quanti di noi hanno un po' questo atteggiamento? O forse fai come me, che una persona nelle difficoltà la incontri, la abbracci e gli dici passerà tutto, vedrai che andrà tutto bene. Ma è falso, perché sai che andrà sempre peggio. E allora dobbiamo avere questo sano realismo. Non è la disperazione cinica del mondo che non conosce Dio. È la sicurezza che la nostra vita non termina in queste quattro mura. Che il nostro essere non finisce nello spazio temporale di questo mondo. Che noi abbiamo un destino eterno. E questo destino eterno è sicuro perché è protetto dalle mani di Dio qualunque cosa capiti. Perché ti può capitare qualunque cosa, ma neanche la morte, ci dice Romani 8, potrà separarci dall'amore di Dio. Giobbe impara questo. E gli amici di Giobbe devono imparare la stessa cosa. Stanno zitti per una settimana, ci dice. Stanno zitti questi amici per una settimana. Il verso 2, Giobbe 2, verso 11. I tre amici di Giobbe, Elifaz di Taman, Bilbad, Bildad e Zofar di Naaman, avendo sentito tutti questi mali che gli erano piombati addosso, partirono ciascuno del proprio mese e si misero d'accordo per venire a confortarlo e a consolarlo. Alzati gli occhi, non lo riconoscero, tanto era brutto, era diventato brutto, magro, scordinato, e piansero ad alta voce, si stracciarono i mantelli e si cosparsero il capo di polvere, gettandola verso il cielo, e rimasero seduti per terra presso di lui, 7 giorni e 7 notti, zitti, senza parola. Amici, prepariamoci. Io auguro, certo, ognuno di noi, le cose migliori. Non vogliamo essere, no, non vogliamo augurare la sventura a nessuno, non è questo, amici. Però se tu sei una persona solida, radicata nel Vangelo, sai che la tua sicurezza è eterna, è nel piano eterno di Dio, non nelle circostanze di questa vita. Perché può essere, può capitare, nulla. Sai, c'è la storia della chiesa di Trento, del gruppo di Trento, del piccolo, come è nata. Anni 70, fatemela raccontare. No, una macchina piena di giovani andava verso Roma, no, alla scuola biblica Libei. C'era un convegno, dovevano fare una manifestazione, un incidente. Sono andati col Signore. Ma come Dio, non capisco i suoi piani. Non capisco cosa è successo. Però queste sono le cose che possono succedere. Non stupiamoci del male che può accadere. I cristiani non si sorprendono della sofferenza che può colpire l'uomo. Ma siamo sicuri che in tutte le circostanze Dio è fedele, protegge, si prende cura e Dio è lì. questi tre amici sono lì. E cosa succede in questo dialogo? La prima cosa, no, che si nota dai dialoghi di questi consulenti, no, verso, nei confronti di Giobbe, è che queste persone non sono impressionate da Giobbe. Non si lasciano in qualche modo impressionare da Giobbe. Esempio, Giobbe al capitolo 8, verso 2. Bildad che parla. E dice a un certo punto: fino a quanto terrai questi discorsi, o Giobbe, e saranno le parole della tua bocca come un vento impetuoso? Cioè, in qualche modo stanno dicendo: Giobbe, no? In qualche modo, se la tua apparenza fisica ci ha creato compassione, adesso le tue parole ci fanno arrabbiare. Perché? Perché stai dicendo delle stupidaggini, no? Non funziona, no? Tu continui a dire, no, delle cose che non vanno, no? Il vento, parli a vanfera, no? In qualche modo, no? Noi non riusciamo più a sopportarti, non ti riusciamo più ad ascoltare. Ma non è soltanto Bildad che dice questo, anche Zofar, che è l'altro consulente, Giobbe 11, verso 2. Quanta questa abbondanza di parole, Giobbe, rimarrà forse senza risposta? Basterà quindi essere loquace per aver ragione? Certo, Giobbe, tu hai un'abilità retorica molto, molto forte. Verranno le tue ciance a far tacere la gente? Farai dunque il beffardo senza che nessuno ti contesti? Tu dici a Dio: quel che sostengo è giusto e io sono puro in tua presenza. Giobbe, gli stanno dicendo: noi non ci lasciamo impressionare dalle tue parole. Giobbe, la tua retorica è inutile, non la sopportiamo più. Gli amici, no, lo vedono stanco e affaticato, ma adesso non ne possono più del suo linguaggio. Ma Giobbe, da un certo punto, neanche Giobbe ne può più dei suoi amici. Se i suoi amici non ne possono più di Giobbe, la cosa in qualche modo è reciproca, perché Giobbe, no, in qualche modo sanno che cresce, Giobbe sa che sta crescendo un'antipatia fra di loro, sa che quello che stanno dicendo è inutile, no? Giobbe 16, verso 2, leggiamo solo alcuni versetti per capire il clima, la tensione che c'è tra Giobbe e queste persone, questi consulenti, no? Giobbe rispose e disse: di cose come queste ne ho udite tante, siete tutti consolatori molesti. Siete tutti consolatori molesti, non ne può, siete miserabili, io non ce la faccio più ad ascoltarvi. No, certo, voi siete gente di grande sapienza, oh, voi siete così saggi, no, non c'è nulla che... Però, dice Giobbe, io con voi non ce la faccio più. E non è un po' quello che capita, amici? Si nutre l'antipatia reciproca. Ma anche Dio non si lascia impressionare dagli amici di Giobbe, no? E quanto, se voi andate alla fine, Giobbe 42, Dio prende parte e dice chiaramente, Giobbe 42, verso 7, dice: state attenti a quello che dite con le parole, state attenti a come consolate, perché spesso la vostra consolazione è falsa. Ed è straordinario quello che dice Dio qui, 42 verso 7. La mia ira si è accesa, dice Dio, il Signore disse a Elifaz di Teman: la mia ira si è accesa contro di te e contro i tuoi due amici, perché non avete parlato di me, seconda verità. Dio non si lascia impressionare da queste persone. Dio non si lascia impressionare da questi consulenti. Dio dice: no, quello che state facendo è inutile. C'è un conforto inutile, amici, che spesso noi tendiamo a dare. Ed è il conforto basato non sulla parola di Dio, ma è il conforto basato sulle impressioni, sulle sollecitazioni, sui desideri umani. C'è un conforto che non fa bene a nessuno, no, che fa male a chi lo riceve e a chi lo dà, perché non è il conforto del Vangelo che ci trasforma. E Giobbe dice agli amici, e Dio dice agli amici di Giobbe: avete perso del tempo. 38 capitoli. Avete perso del tempo. Ora, ma qual erano? Sapete perché hanno perso del tempo? La mia domanda è questa: ma perché? Qual era il problema di questi amici? Pippo, fammi capire, ma dove stava nella loro argomentazione il problema? Beh, il problema è semplice, perché queste persone avevano un pensiero di questo tipo. Voglio essere molto semplice questa mattina. Loro avevano un pensiero che era fatto in questo modo, no? La loro teologia, è una parola che uso, non spaventatevi, era fatta di tre punti. Il primo punto era questo. Dio è assolutamente in controllo. Secondo punto, Dio è assolutamente giusto ed equo. Terzo punto, quindi Dio va a punire i vizi e retribuisce le virtù. Giobbe, tu sei in sofferenza, quindi hai peccato. Tu stai soffrendo, quindi vuol dire che vivevi nel vizio. Quindi vuol dire che Dio ti sta retribuendo. Quindi vuol dire che tu sei oggetto della maledizione di Dio. Quindi devi pentirti. E Giobbe diceva, io in mia coscienza non ho peccati da riconoscere. Non funziona così. Io non ho consapevolezza di nulla. La mia vita è stata alla luce del sole, integra. Capite? E invece cosa succedeva? In tutti questi dialoghi, no? Questi tre punti ritornavano. I consulenti dicevano, allora, Dio è al controllo, è giusto. Lui è giusto. Va a punire i vizi e retribuisce le virtù. Tu sei una persona punita, sei una piena di vizi. Ravvediti e cambia. E Giobbe diceva, ma come? Non è così. Ora, amici, questo spesso succede, no? Succede non soltanto con Giobbe, è una, come dire, è un qualcosa che abbiamo, che spesso è molto vicino anche nella nostra vita. Guardate Giobbe 5, verso 17. Questo è Elifaz, no? Che parla. Beato l'uomo, Giobbe 5, verso 17. Beato l'uomo che Dio corregge. Tu non disprezzare la lezione dell'Onnipotente, perché egli fa la piaga, ma poi la fascia, egli ferisce, ma le tue mani guariscono. Cioè, quello che sta dicendo Elifaz è questo, caro Giobbe, tu stai soffrendo a motivo della disciplina di Dio. Tu hai peccato, e poiché Dio ti ama, ti sta disciplinando, quindi impara nella disciplina. Ora, amici, stiamo attenti. La Bibbia insegna, La Bibbia dice, la Bibbia insegna che Dio ammaestra e che Dio disciplina i suoi figli e che Dio corregge i figli che gli ama. Questo è un principio biblico. Ma quello che sta dicendo Elifaz è, lui è sicuro che Giobbe ha peccato e che quindi questo peccato ha procurato la sua sofferenza. E tu, Giobbe, soffri perché c'è un peccato sicuri. Tu hai una malattia e un cancro e perché avrai qualche peccato. Tu hai una situazione, sei, come dire, nel fallimento finanziario perché c'è un peccato. No. E quindi loro insistono in questa cifra. Giobbe 8, 4, non è soltanto Elias. Guardate, questa è una logica che spesso ci accompagna, accompagna anche i cristiani. Giobbe 8, verso 4. Se i tuoi figli hanno peccato contro di lui, egli li ha dati in balia del loro misfatto. Ma tu, se ricorri a Dio e implori l'Onnipotente, se proprio sei puro e integro, certo egli sorgerà in tuo favore e restaurerà la tua giusta dimora. Il dito è sempre puntato. Giobbe, se tu ti penti, Dio può recuperarti. Giobbe, se tu riconosci il tuo fallimento, no? Dio ha maledetto i tuoi figli per causa tua. Dio sta punendo i tuoi peccati. Ora, amici, questo è spesso questa situazione. Ditemi se non è spesso diffusa. Tutta la Bibbia, no? Tutto Giobbe è intriso di un pensiero di questo tipo. Tu sei un uomo ricco? Tu sei un uomo ricco? Dice Giobbe. Tu dici che non hai peccato. Ma adesso guardiamo un po' il tuo conto in banca. Prendete Giobbe 22. Tu insisti che non hai peccato? Ma tu avevi tante proprietà, eh? Era un uomo ricco, era un uomo di successo, hai fatto carriera. Adesso vediamo se è vero. Giobbe 22. Dice, tu non riconosci il tuo peccato, te lo dico io dove hai peccato, gli dicono i consulenti. 22 verso 5. La tua malvagità non è forse grande? E le tue iniquità non sono infinite? Tu per un non nulla prendevi pegno dei tuoi fratelli, spogliavi dalle loro vesti gli ignudi, allo stanco non davi da bere l'acqua, e l'affamato e all'affamato rifiutavi il pane. La terra apparteneva al più forte, l'uomo influente vi piantava la sua casa. Rimandavi a vuoto le vedove, le braccia degli orfani erano spezzate. Ecco perché sei circondato di lacci, spaventato da improvvisi terrori. O non vedi le tenebre che ti avvolgono e la piena di acqua che ti sommerge? Cioè, caro Giobbe, tu dici che non hai peccato? Te lo dico io dov'è il tuo peccato. Tu hai fatto affari, sei diventato ricco. Ma come sei diventato ricco? Pensa un po'. Tu sei diventato ricco perché hai fregato gli altri, perché hai abusato delle vedove, dei figli, degli orfani, dei poveri. No, quindi lì è il tuo peccato, e poiché tu hai peccato lì, gli dicono i consulenti, poiché tu hai fatto dei peccati economici e finanziari, Dio ti sta punendo. Capite qual era l'insistenza di queste persone? No? Dovevano creare il senso di colpa nella vita di Giobbe. Dovevano in qualche modo, no, portarlo con le spalle al muro, no? Cioè tu devi aver fatto qualcosa di cattivo, nulla viene fuori dal nulla. No? Se c'è questa situazione che non ti convince, perché tu hai una situazione di questo tipo? Amici, io spesso ho incontrato persone che si trovano in serie difficoltà nella vita e mi dicono, Pippo, io ho fatto qualcosa di terribilmente sbagliato. Cosa ho fatto per meritarmi questo? Ti è mai capitato? Ti è mai capitato qualcuno che ti dice, cosa ho fatto per meritarmi questo? Devo aver fatto qualcosa, ci deve essere qualcosa nel mio passato che deve essere stata una cosa peccaminosa nei confronti di Dio, e ora Dio mi sta punendo, mi sta condannando per questo. No? Dio mi sta punendo. Quante volte abbiamo fatto un ragionamento così? Ora, questo però è un ragionamento che non è valido, non è biblico. Io vorrei essere chiaro su questo. Ora, amici, guardate, Dio a volte ci punisce per il peccato direttamente. La Bibbia dice questo, che ci sono alcuni peccati che hanno immediatamente la retribuzione, la conseguenza da parte di Dio. Vi ricordate Anania e Saffira, ad esempio, si erano trattenuti nel libro degli Atti, avevano detto delle bugie agli apostoli, si erano trattenuti delle somme per loro e Dio giudica il loro peccato in modo istantaneo. Muoiono immediatamente, quello è il simbolo del giudizio di Dio che in qualche modo arriva direttamente nella loro vita. Ma non è sempre così. Spesso, nella maggior parte dei casi, il giudizio di Dio sulla nostra vita è dilatato, diluito, spostato alla fine dei tempi. Tant'è vero che nella Bibbia spesso si dice che l'empio prospera e il giusto soffre. Ci sono esempi, no? E guardate, e ora è chiaro però, amici, se tu combini qualcosa che non va, la tua vita in qualche modo ne è toccata. Avrai delle conseguenze. Salmo 32. Salmo 32 ci parla un po' di questa situazione. Di una persona che sa qual è la verità, e invece che obbedire alla verità fa volontariamente ciò che è contrario alla verità. Allora Salmo 32 dice, no, ci parla del salmista che in qualche modo, no, non vuole confessare il proprio peccato a Dio, vuole insistere volontariamente nel suo peccato. Verso 2, beato l'uomo a cui il Signore non imputa la iniquità, nel cui spirito non c'è inganno. Finché ho taciuto, le mie ossa si consumavano tra i lamenti che facevo tutto il giorno, poiché giorno e notte la tua mano si appesantiva su di me e il mio vigore inaridiva come per arsura di estate. Cioè, ci possono essere delle situazioni in cui io e te siamo consapevoli che una cosa è sbagliata, non onora Dio, la facciamo volontariamente e allora stiamo male come conseguenza, come descrive il salmista. La nostra vita in qualche modo ne risente, no? Anche la nostra salute a volte, perché viviamo in questo stress. Sappiamo ciò che è giusto, non lo facciamo e allora siamo come il salmista. Le nostre ossa si inaridiscono e ci indeboliamo, no? Ora, guardate, no? Quanto confessiamo questo, stiamo meglio. A volte succede questo. Allo stesso modo, se io mi bevo molto, esagero nel bere alcol, in qualche modo, e sono brillo e mi metto a guidare, no? E guidando ho un incidente, e in quell'incidente procuro dei danni, la colpa è mia. Non posso dire che la colpa è degli altri, no? In qualche modo io soffro per la conseguenza diretta della mia azione. Ho bevuto, ho esagerato, mi sono ubriacato, cosa che non si deve fare, e quindi c'è una conseguenza diretta su questo. Se commetto adulterio, no, questo porta sempre alla miseria, alla violenza, alla bugia, alla rottura di relazioni, no? Quindi la miseria che capita, la povertà che capita, il disastro che capita è una conseguenza diretta del mio peccato. La Bibbia mi dice questo, è in Proverbi 6, 32, no? Se qualcuno mi danneggia, no? E io mi rifiuto di offrire il perdono a questa persona, allora io nutro del risentimento e diventerò sempre una persona più amara, più arida. Quindi il mio carattere diventerà sempre più acido, perché mi rifiuto di perdonare quella persona. Ora, quindi a volte, quello che sto dicendo è questo, che a volte il peccato ha una conseguenza diretta. A volte, non sempre. Altre volte, la maggior parte delle volte, tu vedrai l'empio che prospera e il giusto che soffre. Però questo non significa che il giudizio di Dio non c'è. Questo significa che Dio giudicherà in modo equo e giusto quando lui ritornerà come giudice, quando lui metterà a posto tutta la situazione. Ma è quello che i consulenti non capiscono, è questo. Dicono, Giobbe, tu ti trovi senza soldi, senza moglie, senza figli, con la salute com'è, allora chissà quanti peccati hai fatto nella vita. Ora, amici, nel sud del mondo, ma si sta avvicinando anche in Europa, c'è una cosiddetta teologia della prosperità, che è un'eresia. E questa eresia dice questa: tu stai male? Offri qualcosa al Signore. Pentiti di un peccato e offri, no, qualcosa alla Chiesa, al pastore, al predicatore eccezionale. Dai qualcosa di concreto e vedrai che Dio come risultato ti benedirà e ti libererà da tutte le maledizioni che ti attanagliano. Oppure, un'altra eresia, tu sei in una situazione di depressione, a volte la depressione è chimica, è biologica, è frutto di una, no, di una combinazione dei nostri neuroni, non ha sempre una conseguenza. Tu hai una situazione di questo tipo, chissà quale peccato ci deve essere. Forse c'è uno spirito, no, nella tua vita. Tu sei un credente magari da tanti anni, hai servito il Signore con tutto il cuore, e allora devi essere liberato. Ma stiamo scherzando? La vita, il pacchetto della vita, ha anche questo. Questo non significa che tu sei direttamente responsabile, perché la nostra prospettiva è eterna. Non so se mi state comprendendo, perché spesso questa confusione genera una vita cristiana debole, confusa. Mi rompo la gamba, chissà cosa ho combinato. Ho una situazione, ho una difficoltà con la mia famiglia. Sì, è vero, a volte è conseguenza delle mie azioni, ma altre volte no. Guardate cosa sbagliano queste persone. Queste persone sbagliano alcune cose. Quindi la prima cosa che dobbiamo correggere è questa teologia. Dio è al controllo, è giusto. Dio è il giudice, vero, equo e giusto, vero. Però il terzo punto non è così. Dio sistemerà ogni cosa alla fine dei tempi. E a volte il suo giudizio è come dire, spostato in là. D'accordo? Ma arriverà, non è immediato. E io non posso giudicare, non posso puntare il dito sulle persone e dire, tu hai mal di denti? È perché chissà cosa hai fatto. No. Questa è superstizione evangelica. Va cancellata. Guardate il tono di queste persone. Attenzione, questo non significa che il peccato deve essere approvato. Mai. E il peccato ha sempre della conseguenza. No? La conseguenza del peccato è sempre la morte. Morire tu morrai. Soltanto che a volte la morte è immediata, spesso la morte è diluita nel tempo. Guardate il tono di questi consulenti. Il tono di questi consulenti, Giobbe 5, verso 27, loro hanno un tono aggressivo. Questo come non fare consulenza con le persone, come non incoraggiare. Ebbene, la prima cosa che impariamo è che se tu davvero vuoi aiutare gli altri e le persone a uscire da una situazione di crisi, non devi usare il giusto tono, non puoi essere aggressivo con le tue parole, non puoi usare, no, la tua lingua. Giobbe 5, verso 27. Guardate cosa dice. Tu ascolta e fanne tesoro. Qui nell'ebraico è molto... Giobbe, stai zitto, ascolta, non parlare, molto irruente. È meglio che tu ascolti, no? Queste persone, no, hanno continuamente un tono molto sicuro di sé. Non c'è spazio per il dubbio, per la sensibilità, sono acide, dirette, aggressive, no? Noi siamo gli esperti e tu sei senza esperienza, devi ascoltare, ma cosa pretendi di essere? Il tono di queste persone non va bene. Tu non puoi incoraggiare gli altri se usi un tono di questo tipo. Tu non puoi essere, no, sopra le righe quanto vuoi aiutare e incoraggiare gli altri. Giobbe 15, tu sai che noi sappiamo, chi sei tu che ci contesti? Queste persone non sono amici, queste persone diventano, incominceranno ad approfondire, a peggiorare il problema di Giobbe. Ma non solo il loro tono è un problema, queste persone non sono oneste, perché vogliono imporre su Giobbe la loro visione del mondo, non vogliono guardare la realtà con gli occhiali di Dio e della sua parola, hanno gli occhiali della loro tradizione e dicono, io voglio dirti, importi Giobbe quello che credo. Poi non hanno empatia nella vita di Giobbe, sono lì vicino. Ma guardate cosa dice Giobbe 4, ad esempio, verso 2, no? Dice, non c'è, se provassimo a dirti una parola ti darebbe fastidio, ma chi potrebbe trattenere le tue parole? Tu non ne hai ammaestrati molti. Non c'è empatia in quello che dicono, non si immedesimano nella situazione di Giobbe, non capiscono il loro dolore, non sono lì ad ascoltare attentamente. Queste persone non sono empatiche, hanno un tono aggressivo, sono disoneste e non hanno nessuna empatia e sensibilità, ma di più, non amano Giobbe, non hanno nessun amore per Giobbe. Non ascoltano il suo grido, sono lì, vogliono imporre la loro posizione, no? Non lo capiscono. C'è una bellissima frase di Goethe, noi capiamo soltanto le cose che amiamo. E queste persone non capiscono Giobbe perché non amano. Non credono in realtà, sono insensibili, ma c'è un problema anche nel loro pensiero, nel loro credo. Perché in tutto quello che dicono, da Giobbe 4 a Giobbe 38, sapete qual è il problema? Non compare una sola volta Satana. La loro dottrina è deficitaria, perché se non c'è Satana, non hanno spazio per il diavolo, non capiscono che la vita spesso è un luogo dove si incontra, dove c'è un combattimento spirituale. Ve lo ricordate Giobbe 1 e 2? È Satana che chiede a Dio di provare Giobbe. Nella loro consulenza non c'è spazio per il male, non c'è posto per la personificazione del male. Non c'è una dimensione spirituale, non c'è la battaglia spirituale. E noi sappiamo che se noi siamo credenti autentici, la nostra vita dovrà prendere posizione in una battaglia spirituale. Non c'è attesa, non hanno pazienza, vogliono le benedizioni subito e il giudizio subito. La vita per loro è come una slot machine. Metti la cosa giusta e ti viene il risultato giusto. Metti la moneta sbagliata e ti viene la malattia e la maledizione. Ma la vita non è come una slot machine. È più complessa, è più difficile. E noi dobbiamo essere umili. Umili. In qualche modo non hanno margini, sono sicuri, no? Noi spesso, amici, abbiamo lo stesso meccanismo. Ci sarà una... Andiamo nel Vangelo di Matteo, avvicinandoci alla conclusione, perché la vita spesso è proprio come dice Gesù. Matteo capitolo 13. E bisogna avere pazienza, perché la zizzania in qualche modo si distingua dal grano. Matteo 13, egli è Gesù che parla, 24, Matteo 13, 24. Egli propose loro un'altra parabola e disse: il regno dei cieli è simile a un uomo che aveva seminato buon seme nel suo campo, ma mentre gli uomini dormivano venne il suo nemico e seminò le zizzanie in mezzo al grano e se ne andò. Quando l'erba germogliò ed ebbe anche frutto, allora apparvero anche le zizzanie. E i servi del padrone di casa vennero a dirgli: Signore, non avevi seminato buon seme nel tuo campo? Come mai dunque c'è della zizzania? Ed egli disse loro: un nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero: vuoi che andiamo a coglierla? Ma gli disse: no. No, affinché cogliendo le zizzanie non sradichiate assieme con esse il grano. Lasciate che tutte e due crescano insieme fino alla mietitura. E al tempo della messe dirò ai mietitori: cogliete prima le zizzanie e legatele in fasci per bruciare, ma il grano raccoglietelo nei granai. Il tempo della mietitura sarà il tempo in cui rivelerà la verità. Rivelerà ciò che è zizzania e ciò che è grano. Ricordati questa mattina, la vita non è una slot machine. Spesso le cose cattive capitano alle brave persone. Spesso le cose buone capitano alle cattive persone. Non c'è una relazione diretta in questa. Dio non gioca a dadi con noi, però sappiamo che arriverà un tempo in cui ogni cosa sarà messa a posto. E c'è un'unica cosa che manca, ed è la cosa principale in tutta questa consulenza. E quanto Elifaz chiede, Giobbe 4 al versetto 7, per quale motivo l'innocente deve morire? E questo mi fa pensare che tutta questa consulenza, tutti questi consulenti sono praticamente inutili. Sai perché? Perché sono senza croce. E la risposta alla domanda di Elifaz è proprio questa: perché l'innocente deve perire? E questa è la... noi sappiamo perché l'innocente deve morire. Sappiamo perché Gesù, lui che era l'innocente, è dovuto morire per me e per te. Affinché io e te, che non siamo innocenti, possiamo avere la vita eterna, la benedizione. Possiamo essere soggetto della sua eredità. In tutta questa discussione mancava la croce, però io e te possiamo essere sicuri che se conosciamo Gesù, se conosciamo la sua salvezza, se conosciamo la scrittura, se conosciamo il Vangelo, egli ci salva attraverso Gesù Cristo. Perché l'innocente deve morire? Questa è la croce. E c'è un'unica risposta ai perché della vita, ed è questa: perché l'innocente deve morire? Perché Gesù Cristo è morto per me e te. per sistemare, per mettere a posto tutto questo. Vogliamo abbassare il nostro capo. Vogliamo pensare alla nostra vita? Vogliamo pensare anche a cosa crediamo della nostra vita spesso? E vogliamo essere pronti e prepararci col Vangelo a vivere ogni circostanza, ogni tempesta della vita? Non vogliamo sprecare il tempo, vogliamo davvero prepararci a resistere, a essere fermi, saldi nella fede. Che Dio ci faccia saggi per la salvezza attraverso in Cristo Gesù, affinché noi non soltanto possiamo fuggire, scappare dalle difficoltà della vita, ma possiamo affrontarle con il coraggio della verità. Che il Signore possa davvero prepararci. Come passiamo il nostro tempo? Ci prepariamo per l'eternità? Ci stiamo preparando per l'eternità? Abbiamo questa prospettiva? Che la nostra vita prima o poi terminerà su questa terra? E che l'eternità ci aspetta? E che questa eternità, se non saremo pronti, la trascorreremo lontano da Dio? Ci stiamo preparando per le cose che davvero contano? O stiamo rincorrendo le stupidaggini, i dettagli, le cose inutili di questa, del nostro tempo? Non siamo spesso come quelle persone che mettono a posto la loro scrivania mentre attorno ad essi c'è un terremoto e tutto sta crollando? Giobbe ci invita a concentrarci e a prepararci per l'eternità. Io non so quale sarà il destino, il futuro della mia o della tua vita. Non so cosa accadrà. So che alcuni di noi avranno malattie, sofferenze, difficoltà, crisi matrimoniali, difficoltà col lavoro, nelle relazioni fisiche. So che tutte queste difficoltà saranno anche per noi, ma in tutto questo, Dio è con noi. Dio ci protegge e ci dà la forza per uscirne con integrità, come Giobbe, perché c'è un innocente che è morto, perché c'è davvero l'unico innocente che è morto per me e per te. Di no a chi pensa che la vita sia una slot machine. La vita non è una slot machine. È molto più complicata. Signore, Giobbe ci parla di Gesù, di lui che aveva tutte le ricchezze dell'universo, lui che aveva tutta la pienezza di Dio, lui che era creatore del cielo e della terra e che si è fatto uomo, si è fatto bambino, è cresciuto su questo mondo, è stato maltrattato, è stato, Signore, allontanato, è stato incatenato, è stato imprigionato, Signore, è stato torturato, è stato messo in croce. Signore, in una esecuzione che era riservata agli schiavi, ai terroristi, alle persone più indegne di questo mondo. Però lui non è rimasto su quella croce. I chiodi non lo hanno trattenuto. Lui è stato, Signore, preso, sepolto, è stato chiusa la sua sepoltura, è stata sicura, Signore, con una grande pietra che nessun uomo poteva spostare. Ma quella pietra, Signore, la domenica mattina era spostata e la tomba era vuota. Signore, l'innocente è morto per noi, perché io e i miei fratelli, che non siamo innocenti, possiamo avere la vera vita, qualunque siano le circostanze che ci succedono. Signore, certo, aiutaci, proteggici, Signore. Dacci la tua benedizione, Signore. Fai in modo che la nostra vita possa davvero essere una fioritura, possa fiorire. Ti preghiamo per questo, Signore. Però sappiamo, Signore, che non sarà sempre così, che le difficoltà arriveranno. E noi vogliamo essere pronti, non perché siamo bravi, ma perché la tomba è vuota, perché l'innocente è morto ed è risorto. per ognuno di noi.